Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. La grande biblioteca con Enzo Bianchi.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. L'ascolto musicale promesso oggi ve lo proporremo un po' più avanti, anche perché giustamente nella scorsa puntata non siamo riusciti con Enzo Bianchi a percorrere l'intero arco della storia di Israele, dal tempo cosiddetto dei patriarchi intorno al 1850 prima della nostra era, alla schiavitù in Egitto, all'esodo, alla conquista della terra promessa, e poi nel primo millennio dalle tribù alla monarchia, alla richiesta di un re come tutti i popoli del mondo, ma di qui alla divisione dei regni, alle invasioni di Assiri prima e Babilonesi poi, e all'esilio in terra straniera, come vedremo oggi. Saluto subito allora Enzo Bianchi. Buongiorno a lei, Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Ecco, oggi in realtà ci eravamo proposti di vedere come è composta la Bibbia, questa grande biblioteca, come è stato detto il primo giorno, che effettivamente molti vorrebbero affrontare, però abbiamo ancora qualche debito sulla storia di Israele. Eravamo rimasti all'esilio, alla grande deportazione in terra di Babilonia, e lei ci diceva alla configurazione molto forte però di popolo e anche di identità religiosa di Israele nel suo esilio. Ecco, di lì in avanti che cosa accade però?
Ma accade che l'esilio, che è la grande disgrazia, la grande catastrofe, in realtà diventa una semina straordinaria con un frutto straordinario. Quelli che sono stati deportati erano soprattutto giovani, forze lavoro, ma noi dobbiamo pensare che veniva deportati soprattutto gli intellettuali, gli scribi, quelli che custodivano la sapienza di Israele. Ebbene, costoro, ormai a Babilonia, con tutto il popolo, decine di migliaia, dobbiamo pensare, di ebrei, hanno dovuto, in quella terra, dove c'era un'altra lingua, un'altra cultura, salvaguardare se stessi. E allora tutte le tradizioni che avevano hanno cercato di metterle per iscritto. Le varie leggi che erano state elaborate, tanti libri che erano stati già scritti, perché documenti scritti erano già dal 1000, ma soprattutto dei sacerdoti, degli scribi, hanno cercato di mettere insieme il grande materiale che poteva dare identità a Israele, che poteva dire qual era il rapporto tra Dio e il suo popolo, e hanno confezionato, redatto quella che è la Torah, quella che noi chiamiamo il Pentateuco.
Comunque, Bianchi, è molto singolare che questa esperienza dell'esilio poi abbia formato una specie di impronta originaria, no, nella storia di Israele, come se lì in quell'esilio fossero stati forgiati a mantenere la propria identità, che è quello che poi agli ebrei è successo nei secoli,
sì,
sempre più e più volte.
No? Indubbiamente, al di là di una lettura che molti fanno di tipo spirituale e teologico, sta di fatto che la diaspora per Israele è sempre stata feconda, in qualche misura più creativa, ed è significativo che a Babilonia è diventata scrittura la parola di Dio. È lì che noi abbiamo avuto la confezione dei primi 5 libri della Torah, del Pentateuco, che sarà portato proprio da Neemia, quando a un certo punto questo impero babilonese, che aveva sottomesso e distrutto l'impero assiro precedente, lui pure sarà distrutto dai persiani, da Ciro. E Ciro, lo sappiamo, storicamente è stato un imperatore avveduto, ha lasciato che tutti i deportati delle varie genti potessero tornare alla loro terra. Ha dato anche la possibilità agli ebrei di tornare alla loro terra, di terminare la lunga deportazione. E non tutti sono tornati, una gran parte è restata a Babilonia fino ai nostri giorni, non è mai tornata, ma un buon gruppo è tornato con Esdra e Neemia, e ha portato il Pentateuco, la Torah. Ecco, noi adesso... dobbiamo all'esilio la nascita della Bibbia. Primo nucleo della Bibbia, che è il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Redatto dagli scribi a Babilonia, finalmente torna nella terra con il popolo liberato, che si costruisce il Tempio, ma prima di costruire il Tempio, sulla spianata del Tempio, quando il Tempio non è ancora edificato, ascolta in quella pagina memorabile di Neemia 8 la lettura di tutta la Torah, dal mattino fino al pomeriggio.
Ecco, è davvero memorabile, adesso la sentiamo, ma una cosa le volevo chiedere di sottolineare, appunto la figura di Ciro, questo re illuminato che ha permesso poi questo ritorno in patria, ecco, e questa riedificazione del Tempio. Ecco, è singolare che nella Bibbia gli venga dato un grande riconoscimento, quindi Israele sì, ma anche gli stranieri che fanno la volontà del Signore, diciamo implicitamente, no?
Come dicevo, Israele ha inventato la storia e soprattutto la storia di salvezza. Per cui Israele nell'esilio che cosa ha capito? Che il suo Dio è il Dio di Israele, ma è un Dio che è universale, regna ovunque, regna anche a Babilonia. È un Dio il quale può fare anche di Ciro, l'imperatore che non conosceva il Dio degli ebrei, può fare uno strumento se lui fa la sua volontà. Ecco, questo è lo straordinario della teologia delle genti all'interno dell'Antico Testamento. In realtà l'elezione di Israele è per gli altri, non senza gli altri, non contro gli altri. L'elezione non è un privilegio, l'elezione è responsabilità.
È un compito.
Un compito. E Ciro, uno che non appartiene a Israele, può eseguire la volontà di Dio più ancora del suo popolo. Ciro, che era un pagano, facendo la volontà di Dio, dando questa libertà a tutti, diventa addirittura una figura profetica.
Ecco. Senta, leggiamo allora questa pagina davvero straordinaria del libro di Neemia, al capitolo 8, più o meno l'intero capitolo, in cui Esdra, lo scriba, porta il libro della legge di Mosè e si mette a leggerlo davanti a tutti.
Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque. Dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose «Amen». Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura.
Ecco, allora qui noi abbiamo la Lorenzo Bianchi, la formazione di questo libro e la lettura corale davanti a tutto il popolo. Ecco, il senso di questa lettura collettiva e anche il senso di... qui c'è già subito interpretare, no?
Sì.
Capire, capivano.
Questo è straordinario.
Spiegavano.
Cioè, noi dobbiamo pensare che questa pagina, che con ogni probabilità riguarda un evento attorno al 400-450 avanti Cristo, è la pagina che ci dice la nascita del giudaismo, che ci dice la nascita del culto in cui si ascolta la parola di Dio. Addirittura si dice, l'abbiamo sentito, che fu costruito un ambone, un luogo in alto da cui proclamare la parola di Dio. Poi il libro era scritto in ebraico, ma la gente che tornava dall'esilio ormai non parlava più ebraico, non lo capiva più, era avvenuta una corruzione della lingua. Ed ecco subito che quelli che leggevano in ebraico, subito dopo traducevano in aramaico, facevano l'opera di traduzione e spiegavano a brani alterni perché tutti potessero capire, cioè la parola data in una lingua che il popolo poteva capire. E il popolo ha riconosciuto in quel libro innalzato sul lambone, in un rapporto di specchio, la sua identità. Il popolo ha generato il libro e il libro è capace di generare il popolo sempre nella storia. Io amo dire che quel giorno di Esdra e Neemia è stato il giorno anche dell'alleanza tra libro e popolo, perché si sono legati. È il più grande giorno per gli ebrei quello, ma è anche il più grande giorno per noi cristiani, perché la liturgia della parola è nata in quel giorno e noi a distanza di 2400 anni continuiamo a fare gli stessi gesti, la stessa cosa. E poi l'invito finale meraviglioso: e adesso andate a casa, fate un gran bacchetto, mangiate carni succulente, bevete del vino e non dimenticate i poveri. È la grande festa di Israele. Israele ha la Bibbia, Israele ha il libro.
Ecco, adesso dobbiamo vedere che cos'è questo libro, però forse ancora un'altra piccola tappa storica. Siamo qui nella dominazione persiana, nel 333, la dominazione ellenistica, e poi seguirà quella romana.
A sua volta l'impero persiano è abbattuto da Alessandro Magno, lo sappiamo bene, quindi inizia un tempo di dominazione ellenistica su Israele. E soprattutto questa dominazione ellenistica introduce molti aspetti della cultura greca e si ha una grande crisi attorno al 150 avanti Cristo. E attenzione, proprio in questa grande crisi alcuni uomini cominciano a voler una lettura radicale della Torah. Nasce il movimento dei farisei. Altri decidono di andare sulle rive del Mar Morto a fare una vita più ritirata, da monaci, per aspettare la venuta del Messia e i tempi messianici. E Qumran sono gli Esseni. E ormai si prepara un giudaismo molto plurale, in cui noi abbiamo i Sadducei, quelli che sono al Tempio, abbiamo gli Esseni in varie parti, abbiamo Qumran, abbiamo i Farisei, ma c'è ormai anche l'impero romano che a sua volta ha espunto il mondo ellenista, lo ha vinto. E sono i giorni di Gesù di Nazareth. In questo crogiuolo di nascita di movimenti, di effervescenza messianica, termina sì il giudaismo dell'Antico Testamento, nascono due figli. Nasce il giudaismo che abbiamo ancora oggi, il giudaismo che soprattutto è quello che segue la via dei farisei, e nasce il cristianesimo. L'altro fratello, sono due fratelli di cui nessuno è maggiore, sono due fratelli, io amo dirli due fratelli gemelli, ma l'Antico Testamento è chiuso, ormai addirittura è un libro confezionato ed è addirittura tradotto in greco, non solo in ebraico e in aramaico, ma in greco, perché le genti, i pagani, possano conoscere la sapienza di Israele e cercare Dio anche nella Bibbia, che è in greco, e loro possono capire perché è la loro lingua.
Ecco, oggi allora il nostro compito era di vedere questa grande biblioteca. Allora, quando parliamo della Bibbia, noi facciamo riferimento a un determinato corpus di scritti che a un certo punto è stato stabilito che fossero la Bibbia, intendo la Bibbia ebraica, ed è quello che chiamiamo il canone. Cioè, quegli scritti sono la Bibbia e non altri. Allora, quando si forma il canone biblico, intanto dell'Antico Testamento, poi dedicheremo una puntata al Nuovo?
Ma innanzitutto noi, come abbiamo detto, Possiamo dire che la Bibbia è confezionata nel secondo secolo avanti Cristo ed è fatta dalla Torah, il Pentateuco, dai profeti, che sono i libri che noi amiamo chiamare storici e gli altri profetici, e poi dagli scritti che noi amiamo chiamare sapienziali.
C'è una parola che compare ogni tanto, Tanakh.
Tanakh, appunto,
ecco,
perché
spieghiamo che cos'è.
Allora, sono le tre lettere Tanakh, Torah, ecco la Tau di Torah,
quindi
che
cinque
poi
libri,
c'è una, poi Nevi'im, i profeti, e quindi Ketuvim, gli scritti, i santi,
la
gli
K
scritti,
degli scritti,
la
ecco.
K. Quindi si mette poi in mezzo una vocale per rendere pronunciabili le tre consonanti, e gli ebrei chiamano la Bibbia Tanakh, cioè la Bibbia è Torah, Nevi'im, Ketuvim, legge, profeti e scritti santi. In realtà abbiamo due canoni, bisogna anche essere molto attenti. Un primo canone dei libri scritti in ebraico è quello che è stato fissato dopo la distruzione del Tempio da parte dei Romani. La distruzione è avvenuta nell'anno 70 dall'imperatore Tito, lo sappiamo bene, c'è l'arco a Roma che indica.
Senta,
ancora.
La interrompo, secondo lei c'è una rimozione nella cultura d'Occidente di questa grande devastazione operata dall'impero romano?
Secondo me sì, perché si tende sempre a non ricordare.
Anche a me sembra che anche nei libri di scuola sia proprio così en passant, no?
appena citata, mentre in realtà, cioè, per gli ebrei
il ruolo avuto da Roma nella distruzione dell'identità politica giudaica
e anche della sua identità culturale, perché
sì, però quella si è salvata, diciamo.
Sì, ma a che prezzo?
A che prezzo, sì, certo.
Ma nel 70 i romani distruggono Gerusalemme, la distruggeranno ancora una volta, attenzione, nel 135. Da quel momento poi non resterà davvero pietra su pietra di Gerusalemme, potremmo dire. Ma nel 70 c'è la seconda grande Shoah, dopo quella di Babilonia del 598, questa è la seconda del 70 d.C.
Ecco, ma io l'ho interrotta mentre lei ci doveva dire del secondo canone.
Ecco, ebbene no, appunto, dopo quello gli ebrei si sono radunati a Yavnei, rabbini, sapienti, e hanno fissato il canone della Bibbia. Questo è il canone che noi chiamiamo ebraico. Ma attenzione, abbiamo già parlato che c'era la Bibbia anche in greco. Era stata tradotta ad Alessandria di Egitto, dove c'era una numerosa colonia di ebrei, numerosissima. Ebbene, all'interno di questa colonia, altri libri sono stati aggiunti a quelli che erano il canone ebraico, per cui noi diciamo che c'è un secondo canone di Alessandria o canone greco in cui ci sono alcuni libri in più, normalmente scritti in greco, anche se di alcuni si sono trovati dei frammenti in ebraico. Allora,
e questi si chiamano i deuterocanonici.
I deuterocanonici.
Cioè, che insomma.
Deuterocanonici.
Secondi,
secondo canonici, resi canonici in un secondo tempo,
ecco, sì,
ad Alessandria e non dagli ebrei. Ora, gli ebrei hanno preso il canone di Yavneh, fissato circa nel 90 d.C., come il canone che regge ancora oggi le Bibbie ebraiche. Mentre invece gli ebrei di Alessandria, di lingua greca, avevano alcuni libri in più. Sono questi libri che la grande chiesa, la chiesa del III, IV secolo, assumerà come suoi. Per cui nella chiesa c'è il canone ebraico, dovremmo dire, ma in più ci sono questi libri deuterocanonici del canone greco di Alessandria. E per togliere subito la curiosità, questi libri del canone greco sono il Siracide, sono il libro della Sapienza, sono Giuditta, sono Ester, sono Tobia.
Ecco, i Maccabei.
Sono pochi libri, ecco, ma che noi li abbiamo solo scritti in greco, con qualche frammento ebraico che ci dice che erano forse in ebraico anche prima, ma quelli non fan parte della Bibbia che gli ebrei riconoscono come Bibbia contenente la parola di Dio.
Ecco, tra l'altro, Enzo Bianchi, la fissazione della Bibbia nel canone, che naturalmente era inevitabile perché non si poteva continuare ad aggiungere all'infinito, però ecco, questo potrebbe significare che la parola di Dio, pur se con quelle precisazioni che lei ci ha fornito nella prima puntata e che vedremo nel corso del nostro lavoro, cioè non può significare una costrizione della parola di Dio dentro questo libro, cioè la parola di Dio parla ancora.
No, perché? Attenzione, quando si dice libri canonici, canon, regola, si fa un'operazione, cioè si separano alcuni libri dagli altri e quei libri vengono chiamati santi. La Bibbia è il frutto di una separazione da altri libri e quei libri contengono pienamente la parola di Dio. Questo non esclude che altri libri abbiano la parola di Dio.
Non solo libri, anche altri, parole umane,
è chiaro. No, tutto questo non è escluso. Attenzione, il canone non è per dire solo lì Dio ha parlato, ma per dare un riferimento, una stella certa. Insomma, io amo pensare una cosa. Nella notte noi vediamo delle grandi stelle. Quelle stelle grandi che vediamo sono i libri della Bibbia, ma ci sono tante altre stelle che fanno il firmamento, in cui c'è la luce come nelle grandi stelle, ma significativamente le grandi stelle ci servono da bussola. La stella polare ci dice dove è il nord con la sua lucentezza e cerchiamo di vederla. Ma quante altre stelle sono belle e luccicano per noi.
Ci ha regalato una bellissima immagine.
Ecco, io credo questo, e quindi l'operazione che viene chiamata di santificazione, per cui non a caso la Bibbia si dice la Santa Bibbia, i santi libri.
Le volevo chiedere proprio questo, lei ha detto i santi libri, però su alcune Bibbie c'è scritto la Sacra Bibbia. Ecco, c'è una differenza fra la Sacra Bibbia e la santità?
Ecco, diciamo di sì, nel senso che la santità in ebraico indica sempre una distinzione, una separazione. Quando noi diciamo che Dio è tre volte santo, noi diciamo che Dio è davvero distinto rispetto al nostro mondo, è altro, ci verrebbe da dire. Quando diciamo che delle persone sono sante, noi purtroppo intendiamo già con una comprensione cristiana che ha nulla a che vedere con quella che c'è nella Bibbia. Quando Paolo parla ai santi che sono a Corinto, sono semplicemente i cristiani di Corinto che sono distinti dagli altri non cristiani. Così, quando io dico i santi libri della Bibbia, io dico sono libri distinti dagli altri in cui sicuramente c'è la parola di Dio. Sacra, attenzione, viene purtroppo dal greco e ha un altro significato, perché il sacro non c'è effettivamente nella Bibbia, è una nozione molto pagana. In realtà nella Bibbia c'è la santità. È famoso a questo proposito, non a caso, un libro di Levinas, Dal sacro al santo, che è il passaggio che Israele ha fatto rispetto alle culture, alle altre vie religiose.
Quindi non è una cultura del sacro.
Non è una cultura del sacro, ma attenzione, di nuovo, quando si dice santo, non dobbiamo mettere in evidenza l'aspetto morale. Quando diciamo quell'uomo è santo, noi diciamo quell'uomo è moralmente ineccepibile. No, il santo è semplicemente colui che è distinto con la sua fede, con la sua vita, è distinto dagli altri, ma non si misura con la santità la sua qualità morale. E ecco perché allora Santa Bibbia significa che sono i libri su cui si è fatto l'operazione della separazione. Si sono scelti loro e si sono tralasciati altri. Se io penso ci sono dei libri tralasciati straordinari, quanto mi rincresce che nel canone del Nuovo Testamento non sia entrata la Didache. È un libro certamente più bello che non la lettera di Giuda, anche se poi tutti noi cristiani lo usiamo e siamo più ispirati dalla Didache che non dalla lettera di Giacomo.
Va bene, allora faremo un secondo canone prima o poi. Senta, Enzo Bianchi, prima di passare allora alla composizione del libro biblico, almeno per quanto riguarda la parte ebraica, un ascolto musicale fra i tanti che hanno giustamente visto come centrale il motivo dell'esodo nella Bibbia. Va anche detto, per inciso, che appunto non è solo il libro dell'esodo che parla dell'esodo, ma questa è una storia che più e più volte viene rinarrata, come accade ad esempio nel Salmo 114, che per l'appunto Vivaldi ha messo in musica con il titolo In Exitu Israel e che ora ascoltiamo nella esecuzione della English Chamber Orchestra diretta da Vittorio Negri e del John Aldiss Choir. Il Salmo 114 dice: quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio, il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, le montagne saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, per volgerti indietro? Perché voi montagne saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Ecco, e adesso veniamo però allora alla grande biblioteca, alla composizione del libro. Allora, il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, e si chiama la Torah.
La Torah.
Che cosa vuol dire Torah?
Torah, noi purtroppo lo traduciamo sempre con legge, anche gli ebrei traducono con legge, però questo non è semanticamente esatto. Io ad esempio ogni volta che c'è Torah in ebraico traduco, come nel mio salterio, sempre insegnamento, perché Torah indica l'insegnamento, ha proprio questa idea di un insegnamento da trasmettere, un insegnamento che ispira il fare, che ispira la vita. Quindi la Torah è l'insegnamento. Quando poi uno apre la Torah, vede che dentro c'è il libro della Genesi, in cui si parla dell'uomo, dell'umanità, e poi della storia del popolo di Dio da Abramo fino alla discesa in Egitto. Poi c'è il libro dell'Esodo, in cui si parla del soggiorno di Israele in Egitto e della lotta per uscire dall'Egitto attraverso quelle che sono chiamate le piaghe. C'è poi l'Esodo, c'è il peregrinare nel deserto, c'è l'alleanza con Dio al Sinai, ma attenzione, all'interno di questo libro, oltre la storia di Israele, ci sono anche dei documenti legali, cioè le leggi che il Signore ha dato. Ecco perché tutto viene chiamato insegnamento. Poi abbiamo il libro del Levitico, Il Levitico è tutto insegnamento sacerdotale sul Tempio, sui sacrifici, sugli arredi, sulle situazioni che vivono gli uomini di impurità, sul peccato. È certamente uno dei libri di cui bisogna dire ai nostri lettori lo leggano per ultimo, perché è davvero difficile. Sono leggi certamente che hanno il loro significato, ma se non si è capaci,
molto minute, minuziose,
ecco, se poi non si riesce a decodificarli, si può addirittura esserne scandalizzati. Poi c'è il libro dei numeri, che alterna leggi, ma che già ci parla, insomma, della conquista, dell'uscita dall'Egitto, ancora della peregrinazione nel deserto, ma anche dei tentativi di entrare nella terra promessa.
E poi il Deuteronomio.
E poi il Deuteronomio, attenzione, il Deuteronomio, che è il quinto, Deuteronomos, seconda legge, è un libro che con ogni probabilità, come libro confezionato, è antecedente agli altri quattro. Gli altri quattro che abbiamo nominato sono stati compilati dai sacerdoti, dagli scribi a Babilonia durante l'esilio, mentre invece il libro del Deuteronomio è stato redatto e dato a Israele sotto Giosia, attorno al 640, quando c'è Geremia in scena e c'è questo re buono, giusto, uno dei pochi, abbiamo detto, l'unico con Davide e Ezechia che era giusto. E costui aveva sentito che ormai il popolo aveva bisogno di un rinnovamento del linguaggio della Torah, un rinnovamento del linguaggio della legge. E allora noi abbiamo questo libro straordinario in cui la legge è data da Mosè con grandi discorsi, in cui si mette in evidenza l'amore di Dio, si mette in evidenza la sua misericordia. Sono dei discorsi teologicamente ricchi e elaborati. È un libro che può essere letto tutto dall'inizio alla fine e che ci narra come l'insegnamento della legge è stato rinnovato sei secoli dopo che la legge era stata data a Mosè.
Ecco, naturalmente tutti questi libri noi li leggeremo poi uno per uno. Il nostro programma è quello di arrivare, ma chi lo sa, se col Deuteronomio all'inizio dell'estate o alla fine dell'estate, poi vedremo. Però le volevo chiedere, Enzo Bianchi, allora la Bibbia, prima raccontata e poi scritta, questo grande momento fondativo della vita di Israele, ecco, secondo lei, insomma, potrebbe oggi tornare ad essere un momento fondativo nella vita di un popolo, o siamo ormai andati troppo oltre, non è più possibile, forse non ci sono più neanche i popoli, no? Cioè, non c'è questa identità forte.
Cioè, la situazione...
Dobbiamo anche avere il coraggio di fare queste ipotesi.
Sì,
no?
La situazione è talmente mutata che noi oggi non abbiamo più la capacità di darci forse dei documenti fondativi. Resta vero che la Bibbia lo è stata per Israele, nel senso che Israele ha partorito, ha generato la Bibbia, ma una volta che la Bibbia è stata generata, Israele si è sottomesso alla Bibbia. C'è questo strano rapporto tra Bibbia e libro, in cui siamo sempre lì. Chi ha scritto la Bibbia? Israele. Chi l'ha generata? Chi l'ha confezionata? Israele. Ma una volta che la Bibbia è diventata libro, Israele si è sottomessa ed è la Bibbia che ha il primato su Israele. Questo certamente oggi non è più ripetibile, perché eventualmente ebrei, cristiani, tutti, per noi ormai c'è il libro il quale regna su di noi. E non siamo più noi capaci a generare oggi degli scritti.
Ecco, ma lei può dire che oggi il libro regna su di noi?
Ma invece... almeno questo è il tentativo che fanno gli ebrei e i cristiani, poi con molte insufficienze e direi purtroppo in alcune situazioni ecclesiali in cui regna altro e non regna assolutamente né il libro contenente la parola di Dio e non regna neanche Dio, ma con ogni probabilità regnano altre istanze di potere. Però Il tentativo che il cristianesimo, l'ebraismo fanno è che Dio continui ad essere re con la sua parola e che la sua parola plasmi la comunità ebraica come la comunità cristiana. Questo è il tentativo che facciamo.
Senta, Enzo Bianchi, allora abbiamo visto Pentateuco, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. In seguito affronteremo i libri profetici che tradizionalmente erano i profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, eccetera, eccetera. Ma se seguiamo appunto il canone biblico, abbiamo quelli che vengono chiamati i profeti anteriori e li troviamo ancora Giosuè, il libro dei Giudici, i due libri di Samuele e i due libri dei Re. Ecco, chi sono questi profeti anteriori e quando si possono collocare questi libri?
Ma indubbiamente noi abbiamo questi libri che vengono chiamati dagli ebrei profeti anteriori perché sono anteriori come libri agli altri che vengono in seguito. Attenzione, non c'è una cronologia, ma in cui noi abbiamo il tentativo sempre della storia di salvezza. Quindi, anziché avere l'opera di un profeta o le azioni di un profeta, normalmente all'interno di questo libro i profeti sono figure secondarie. Ciò che in primo piano è la storia dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, quindi si parla di Samuele, si parla di Davide, si parla di Salomone, si parla dei differenti re, ma significativamente Samuele è già ritenuto un profeta e noi abbiamo anche i nomi di altri profeti che poi non hanno scritto nulla, dei quali non c'è un libro nei profeti posteriori. Quindi è importante che noi leggiamo questi libri che chiamiamo storici come libri che però ci parlano di tanti profeti, quelli che hanno rappresentato l'istanza della volontà di Dio di fronte alla storia che era fatta certamente dai re, ma l'istanza di Dio è più forte della storia che i re fanno scrivere. Quando si è formato il regno con Davide, con la casa reale, ci sono anche degli scribi che scrivono, perché è lì il momento, oserei dire, di sviluppo della scrittura. Il re deve testimoniare le sue gesta, i contratti con i popoli vicini, le alleanze, le battaglie che sono state vinte o perdute. E ci sono degli scrittori che scrivono dunque: Davide diventò re, poi ha fatto questo, questo, quest'altro, poi morì, andò Salomone. Ecco, io penso lo straordinario. Questi scribi, che noi dobbiamo pensare, mi si permetta la banalità, se erano alla reggia, erano pagati dal re. Potevano essere dei servi adulatori del re, come molti di oggi.
Certo.
Eppure loro finiscono per scrivere: egli fece ciò che è male davanti al Signore.
Avevano
egli
il coraggio disgustò di mostrare e di contraddire.
Ecco, questa è una delle cose che ogni volta che leggo questi libri e leggo questa annotazione, ma godo per la libertà di questi uomini non adulatori, che pur essendo una casta, si potrebbe dire, perché essere allora degli scribi, cioè quelli che scrivevano, era una cosa rara, era una professione pagatissima, era avere un potere enorme in una società orale in cui nessuno sapeva scrivere, sovente neanche il re. Eppure hanno il coraggio della verità fino in fondo. Ecco, questi sono i profeti anteriori. E poi abbiamo invece i profeti dei quali o è stata scritta la storia o l'hanno scritta loro stessi, come Geremia, oppure le loro prediche, i loro discorsi sono stati scritti e radunati in libro. Ci sono i grandi profeti, che li conosciamo tutti, e sono Isaia, Geremia e Ezechiele, e poi abbiamo invece i 12 profeti minori.
Ecco, minori perché
perché
sono poche
brevi
pagine.
Il loro libro, ecco, sono di poche pagine.
E sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia.
Ecco.
Noi purtroppo ci dobbiamo fermare, Enzo Bianchi, però darei soltanto così, perché visto che abbiamo detto che leggiamo la Bibbia, ecco, farei soltanto l'ascolto di due passi del profeta Elia, Elia poi con Eliseo, tratti dai due diversi libri dei re, dal primo libro dei re, dal secondo libro dei re, e poi forse riusciremo a commentarli la prossima volta.
Partito dall'Oreb, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro d'Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò.
Ecco, di questo testo lei, Enzo Bianchi, ha fatto una guida per un itinerario spirituale, per la vita monastica e religiosa in generale. Ecco, se ci vuole dire soltanto in una immagine.
Ma l'immagine straordinaria di questi due profeti, Elia e Eliseo, due profeti che ascoltano la parola di Dio, che sanno impegnarsi contro ogni ingiustizia e ogni prepotenza, e in nome di questo Dio fanno anche una fine effettivamente che ci sorprende, perché patiscono persecuzione, patiscono situazioni in cui, insomma, Dio li rapisce con sé, perché sembrano ricevere dagli uomini soltanto un grosso rifiuto. Sono l'immagine di tutti i profeti della storia, anche di quelli che sono profeti senza appartenere né all'ebraismo né alla Chiesa.
Ecco, sul tema della profezia poi naturalmente ci piacerebbe anche così indagare se ci sono frammenti di profezia che oggi resistono, ma appunto semmai ne parleremo la prossima volta, quando parleremo anche degli altri scritti, cioè dai Salmi a Giobbe al Cantico dei Cantici e così via, e toccheremo anche i libri deuterocanonici e poi arriveremo al Nuovo Testamento. Grazie molto Enzo Bianchi, una buona giornata.
Buona
a lei.
Domenica a tutti.
E naturalmente una buona domenica a tutti coloro che ci ascoltano. Non ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi è in regia, Cristiana Munzi ci dà la sua consulenza musicale, Marco Migliore ci ha assistito per la parte tecnica. Un grazie da Gabriella Caramore. Ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Alla prossima settimana, sempre alle 9:30 su Radio 3.